ad alta voce. Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese. Nona puntata.
All'imbrunire Oreste se ne partì seccato in biroccio e fu notte sul greppo. Riuscii a ritrovarmi solo sotto i pini in attesa dell'ora della cena. Pieretto e Poli discorrevano accanto alla vasca. Poli, che tutto il giorno aveva girato col viso gonfio e affaticato, parlava sommesso. Mi pareva quella notte in collina, la notte degli urli d'Oreste. Sentivo di là dalla siepe gli scatti di Pieretto, le sue uscite perentorie. Poli si lamentava, parlava di sé, del suo corpo. Quando ho capito che dovevo guarire, che dovevo rifarmi come un bambino, certe cose non si sanno mai bene. Morire non mi ha fatto paura. È difficile vivere. Sono grato a quella poveretta che me l'ha insegnato. Parlava adagio, infervorato con quella voce bassa e chiara. In fondo a noi c'è una gran pace, una gioia. Tutto di noi nasce da qui. Ho capito che il male, la morte, non vengono da noi. Non siamo noi che li facciamo. Io, Rosalba, la perdono. Mi ha voluto aiutare. Adesso tutto è più facile. Anche Gabriella, Pieretto, l'aveva interrotto con un ringhio. Gli disse «Storie!» Credo in faccia. Le due voci si urtarono un istante e vinse quella di Pieretto. «Faccia tosta!» diceva. «Con me non attacca. Né Rosalba ha voluto aiutarti, né tu hai diritto di compiangerla. Eravate due porci! Lasciala stare, l'innocenza!» Poli parlava a voce bassa. «Era tutto deciso. Non siamo noi che ci diamo la morte». Le voci si allontanarono sotto la luna. Fiutai l'odore dei pini nell'aria ancora tiepida. Sapeva quasi di marino, pungeva. Tutto quel giorno avevamo vagabondato nelle macchie, scendendo a mezza costa. Gabriella ci aveva condotti a una piccola grotta sotto il tufo, cigliata di capelvenere, dove stagnava un po' d'acqua. A un alberello in una conca avevamo trovato delle pesche, mature come miele. Oreste era cupamente gaio. Lanciava quei suoi urli selvaggi per spaventare Gabriella. Verso sera m'ero accorto che dal greppo non si sentivano voci di cascina, chiocciolii, canti di galli, latrati. Di lassù si dominava la pianura come da una nuvola. Andammo a cena che era buio, alla tavola smagliante preparata in sala dalla Pinotta. Pinotta temeva le occhiate di Gabriella e accorreva. «La tavola è sacra», aveva detto Gabriella. «Finché si può bisogna fare di ogni boccone una festa». Esigeva anche fiori qua e là gettati con garbo sulla tovaglia. Scese in sandali ma rivestita e ci disse amabilmente «Sedetevi». Cercai di non guardare i polsini di Pieretto. Parlammo di Oreste, del suo umore ombroso, di quando lui e Poli battevano i boschi. Parlammo del vivere cittadino e di quello campagnolo. Parlammo di Poli ragazzo e del bisogno di solitudine che presto o tardi prende tutti. Gabriella chiacchierava di viaggi, delle noie mondane, di strani incontri in alberghi di montagna. Era nata a Venezia. Noi confessammo di essere solo due studenti. La Pinotta ci servì tutto il tempo con quel passo che sembrava scalza. Capii che in qualche posto in cucina doveva essercene un'altra, una cuoca, la vera padrona della casa. Guardavo i fiori, la tovaglia candida, inghiottivo senza rumore, tenevo d'occhio Gabriella. Non ero ancora ben convinto d'essere là, che una simile casa sorgesse come un'isola su quella terra di contadini. Pensavo ancora ai festoni di carta colorata del camino d'Oreste, alle meliche gialle sull'aia, alle vigne, ai visi sugli usci. Gabriella mangiava con punta, Poli era chino sopra il piatto e ascoltavamo Pieretto che parlava del suo gusto di girare di notte. Tenevo d'occhio Gabriella e mi chiedevo se Oreste non fosse stato più in gamba di noi. Con bella maniera Oreste se n'era andato, se n'era tornato a casa a dormirsene, a starsene solo, a ripensarci da lontano. Lui conosceva meglio Poli, sapeva altre cose, ma era chiaro che sul greppo non ci stava volentieri. Non era scappato soltanto per correre da Giacinta. Giorni innanzi, per strada, discutendo se Gabriella era degna di venire con noi al pantano, avevamo parlato. «Ma che fanno in campagna questi due?» ci eravamo chiesto. «Se sono venuti per starsene soli e far pace, allora perché vogliono noi?» E di Rosalba dicevamo «Che cosa sa Gabriella?» Certo sembrava un tipo sveglio, che di notte prendessero insieme la coca. «Credete a me», ci diceva Pieretto, «quei due si detestano. E allora perché stanno insieme?» «Lo saprò». Meno male che a tavola Poli non smetteva di versarci da bere. Anche Gabriella beveva, a gustose sorsate, scrollando il capo alla fine come un uccello. Io pensavo, chissà, se si beve abbastanza diventeranno più sinceri, più ragazzi, e Gabriella ci dirà che, malgrado tutto, vuole bene al suo Poli. Lui, Poli, dirà che Rosalba era brutta, era un vizio, una pazzia, e che è stato il nostro incontro a guarirlo. Il nostro incontro è l'urlaccio d'Oreste. Basterà questo, mi dicevo. Saremmo subito più amici. Lasceremmo in libertà la Pinotta e ce ne andremo a passeggio a dormire contenti. La vita sul greppo sarebbe cambiata. «V'annoierete», disse a un tratto Gabriella. «Qui di notte non abbiamo che i grilli. Ha fatto bene il vostro amico a salvarsi». «I grilli e la luna», disse Poli. «E noi altri». «Purché si contentino», disse Gabriella giocherellando con la rosa che aveva davanti. Alzò gli occhi, intenta. «Sento che a Torino con Poli frequentavate locali notturni». Ci guardò un istante e scoppiò a ridere. «Su, su, chi è morto?» esclamò. «Siamo tutti peccatori. Gli infortuni ringiovaniscono e nessuno è colpevole. Avevamo perduto un figliolo e questo figlio ci è ridato. Ammazziamo il vitello». Poli guardò di sotto in su sbuffando. «Signora!» gridò Pieretto. «Brindo al vitello!» «Ma che signora?» disse lei. «Possiamo anche chiamarci per nome. Abbiamo abbastanza conoscenze comuni». Poli le disse arrabbiato: «Senti, Gabri, qui va a finire come ieri sera». Gabriella sorrise appena, cattiva. «Manca la musica», disse. «E nessuno è ubriaco stasera. Tanto meglio, possiamo parlarci sinceri». Pieretto disse: «Si può bere dopo. Se vuoi la musica», disse Poli alzandosi, «posso mettere un disco». Vidi la mano sottile serrare la rosa che aveva lasciato cadere e non osai guardarla in faccia. Poli era già seduto e non aveva messo il disco. «La musica vuole allegria», disse. «Prima beviamo un altro poco». Allungò il braccio al bicchiere di lei, facendole cenno. Gabriella accettò il vino e lo beve. Bevemmo tutti. Pensavo a Oreste e alla sua vigna. Mentre nel silenzio accendevamo la sigaretta, Gabriella aspirò il fumo e ci guardò e si mise a ridere. «Non ci siamo capiti», disse canzonatoria. «Sincerità non è delitto. Odio i delitti passionali. Vorrei soltanto che qualcuno mi dicesse se Poli era molto buffo quella notte in automobile quando ha scoperto la vita sincera». «Lasciatemi dire», brontolò Gabriella. «In due si parla così poco e si sanno già le risposte. In due è come essere soli. Vorrei soltanto che qualcuno mi dicesse se quella notte, c'eravate anche voi altri, se Poli ha spiegato alla compagnia la sua vita innocente. L'ha scoperta a Torino, questo lo so. Ma le facce vorrei vedere, le facce di quanti eravate a sentirlo. Perché Poli è sincero», disse Gabriella convinta. «Poli è ingenuo e sincero come un uomo deve essere, e non sempre capisce che le crisi di coscienza non convengono a tutti. È il suo bello», e sorrise. «Quest'essere ingenuo. Ma ditemi la faccia che hanno fatto gli altri». E ci piantò quegli occhi addosso, dura e ridente, maliziosa. A questa piega del discorso Poli non si scompose. Aveva l'aria di aspettare ben altro. Fu Pieretto che disse: «Furore bianco con la schiuma! Si è sentito stridore di denti! Qualcuno aveva 7 diavoli in corpo!» Non mi piacque la faccia di Poli. Ci guardava stirato, con gli occhi gonfi e socchiusi. «Quod Deus vult perdere!» disse ancora Pieretto. «Succede!» Gabriella lo guardò affascinata un istante e rise appena, un riso sciocco. Cambiò tono di colpo e propose: «Vogliamo uscire a prendere aria?» Ci alzammo in silenzio e scendemmo i gradini. Ci investì la canzone dei grilli e l'odore del cielo. «Andiamo a vedere la luna sui boschi», disse Gabriella. «Poi ci facciamo portare il caffè». Quella notte Pieretto venne a trovarmi nella stanza. A me l'idea di dormire in quella casa e di svegliarmici domani e poi scendere e ritrovare quei due, parlare con loro, metterci a tavola e far notte un'altra volta, questa idea mi metteva caldo. La seduta sotto i pini e la luna era durata fino a tardi. Gabriella non aveva più alluso al passato. Disinvolta ci aveva fatto parlare di noi. Ma proprio questo mi restava in gola. La tensione, il sospetto, le cose non dette. Ormai sapevo che erano tutti gli stessi, anche Poli, anche lei, Gabriella, tutti disposti a scatenarsi per passare una serata. La notte prima, quei tronchi e la luna dovevano aver visto cose nere. Perché tanti discorsi ambigui, buttati come ledra a nascondere un pozzo, quando tutti sapevamo di che pozzo si trattava? Lo dissi a Pieretto nella stanza, fumando l'ultima sigaretta. «Mi sai spiegare che cosa facciamo in questa casa?» gli dissi. «Non è gente per noi. Loro hanno i soldi, hanno gli amici, hanno buon tempo. Ci hai mai visto mangiare coi fiori nel piatto? Era meglio la vigna d'Oreste, meglio il pantano. Oreste sì che l'ha capita. Però Gabriella ti piace», mi interruppe impassibile. «Gabriella? Ma si litiga sempre. Ci ha già capiti dalla testa ai piedi, non sa che farsene di noi. Guarda Oreste, Oreste, vedrai che ritorna», disse Pieretto. «Spero bene. Domani non gridare», osservò Pieretto. «Io di qui non mi muovo neanche se mi mettono fuori. È una commedia troppo bella finché dura». Allora parlammo di Poli, del suo strano destino, quel dono che aveva di esasperare le donne. «È un tipone», diceva Pieretto. «Dovrebbe fare l'eremita, è nato per vivere in una cella e non lo sa». «Non si direbbe, le donne sa sceglierle». «E che vuol dire? È ben questo, gli vanno addosso come furie, però ci sta, Gabriella è sua moglie. Non sei tu che ci dormi». Fu allora che Pieretto mi guardò in quel suo modo tra scemo e divertito. «Quanto sei stupido», mi disse. «Gabriella non dorme con Poli. Chiunque lo capirebbe. Basta avere gli occhi nella testa». Si godè il mio stupore e continuò. «Né l'uno né l'altro ci pensa. Non so nemmeno perché stiano insieme». «Del resto», riprese, «può darsi che nemmeno se lo chiedono perché stanno insieme». Dormii bene in quel letto soffice dal piumino di seta. Starmene solo, dopo giorni e settimane che dormivamo in una stanza a tre, mi rifece fresco e riposato come quel cielo che salutai l'indomani mattina alla finestra. Tutto era sveglio e vivo e stillante, e il sole che riempiva la pianura oltre i pini mi capacitò che l'orizzonte era vasto e che tante cose avremmo fatto sul greppo, goduto i boschi e la compagnia, chiacchierato, giocato, assorbito con tutto il corpo quel regno. C'erano anfratti, radure, tanti lunghi pomeriggi. C'era quella grotta di Gabriella. S'era già parlato di tornarci. A mezza mattina arrivò Oreste scampanellando in bicicletta come un postino. S'accompagnava con Pinotta, che era andata a fare la spesa ai due ponti. Il bello è che ci portò veramente la posta, cartoline arrivate per noi. E Gabriella gli gridò dalla finestra: «Se per averla qui con noi è necessario, dirò a tutti gli amici di scrivermi». Entrammo con lei e ci sedemmo in attesa di Poli. Oreste, di buon umore, ci raccontò che aveva visto certi voli sulla campagna e sentito frulli e pigolì che promettevano un anticipo di caccia. «Tanto le piace sparger sangue, Oreste?» esclamò Gabriella. «Sentite», disse, «non è meglio che ci chiamiamo per nome. Si viene in campagna per stare liberi, vero?» Oreste ritornò sulla caccia e diceva che Poli non doveva dormire così tardi. L'ora estiva di caccia è addirittura avanti l'alba. «E quanto prima ci si avvezza, non coi cani!» gridò Gabriella. «I cani patiscono. La rugiada gli offende l'olfatto.» Rise alla faccia stupita d'Oreste. «Non lo sa? Non sapete che da ragazza villeggiavo sul Brenta in mezzo ai cacciatori dall'Odole? Non si sentiva che sparare e abbaiare di cani.» «Dov'è il vecchio cane di Rocco?» uscì Oreste. «Deve essere morto», disse lei. «L'ha chiesto a Poli? A proposito, Poli non vuole più uccidere. Gliel'ha detto?» Oreste la guardò interrogativo. «Non ci trova più gusto», spiegò Gabriella. «Non si confà alla nuova vita», sorrise. «Però le bistecche le mangia.» «Lo sospettavo», mugolò Pieretto. Oreste non capiva la nostra allegria e ci guardava inquieto, di faccia in faccia. «Ieri sera si è parlato di Poli», spiegò Gabriella. «Bisogna proprio che si fermi con noi. Qui ogni cosa succede di notte.» Più tardi Gabriella scomparve. Noi gironzammo le stanze intorno alla veranda. C'erano libri, vecchi libri rilegati, tavolini da gioco, un biliardo. Mi piaceva la luce verde dei pini alle finestre. In un cantuccio trovai romanzi, riviste illustrate e il cestino da lavoro di Gabriella. Dalla cucina giungevano tonfi attutiti. Non avevo ancora visto il giardiniere. «Con tanta terra che possiedi», disse Pieretto a Poli, «perché non ti metti a zapparla?» Al sorriso vago di Poli, Oreste disse: «Ci vuole altro che lui. Finirà che suo padre vende tutto. Non l'adopera nemmeno per la caccia.» «Perché dovrebbe zappare la terra?» chiesi a Pieretto, alzando gli occhi dalla rivista. «Ma un uomo in crisi zappa sempre la terra», disse Pieretto. «È la madre comune che non inganna i suoi figli. Tu dovresti saperlo.» «Però», disse Poli, «a settembre potete farla una battuta.» Nessuno disse nulla. Io pensavo che settembre era vicino, una decina di giorni, e se sarebbe stato lecito fermarci tanto tempo. Pareva inteso che saremmo rimasti. Non dissi nulla e riaprii la rivista. A colazione Gabriella scese in vestaglia e sapeva di sole. Ridendo nell'ombra delle persiane, rimise Oreste sul discorso della caccia.
Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.